chiusa la parentesi. Passiamo ora a Selene Pascarella, giornalista di cronaca e autrice del libro Tabloid Inferno, che aspettiamo qui accanto a noi. Selene Pascarella.
Ciao a tutti, grazie. Ringrazio il Cinema Palazzo per avermi invitato a questa bellissima iniziativa. Da questa atmosfera un po' eterea, ironica, io vi riporto nel mio mondo, che è un mondo nero e oscuro, il mondo della cronaca nera. Vi porto in un mondo dominato dalle fiabe, dai cattivi, dai malamente, dagli angeli caduti. Un mondo che vive nelle pagine dei giornali, nella TV spazzatura del pomeriggio, ma vive soprattutto, ahimè, all'interno del sistema della giustizia penale. Oggi vi voglio parlare di quello che succede all'interno dei tribunali. La giustizia è sacra, le sentenze non si discutono, le sentenze non si commentano, le sentenze sono assolutamente razionali. Le sentenze vengono pronunciate dai giudici che poi con calma, dopo 3 mesi, ci fanno sapere del destino di persone che passeranno tutta la vita dietro le sbarre, ci fanno sapere le loro motivazioni. Ma cosa sono le motivazioni di un giudice? La natura delle motivazioni della sentenza rimane incerta. Si tratta dell'iter logico seguito dal giudice o di un discorso giustificativo, ex post? È una giustificazione razionale, fondata sui principi della logica formale e del razionalismo cartesiano, o un esercizio retorico persuasivo, atto a provocare consenso? Questo cercheremo di rispondere oggi, con una storia che è tratta dalle vicende che succedono ogni giorno in questo paese. Questa storia si chiama Cronache da tabloid inferno. C'era una volta, in un tribunale lontano lontano, c'era una volta l'articolo 220 del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la persona dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti dalle cause patologiche. Nelle corti italiane questo principio garantista è quotidianamente disatteso, piegato alle esigenze di un giustizialismo spettacolare. Le storie che mi accingo a raccontarvi ne sono la dimostrazione. Non ho merito nel narrarle, levati i nomi e le date, il come e il dove, non ho aggiunto nulla. Esse sono la trasposizione fedele di sentenze che hanno fatto storia e segnato il costume. Fiabe nere, come i loro protagonisti. La prima è una fiaba molto antica. Atene, 431 a.C., prima della tragedia Medea. Miei poveri figli, la madre ecco qua ribolla nell'ira che in cuore le sta. Andate in casa, affrettatevi su, e non v'accostate al cospetto di lei, ma state alla larga, guardatevi sì, da quell'indole odiosa, feroce, che è tutta piena di sé. In casa, avanti, affrettatevi, via! La nube di collera e gemiti che già monta, chiaro che scoppierà, con furia più grave. Che mai farà quell'anima grande che tregua non ha, segnata dal morso dei mali? 14 febbraio 2017. Il tribunale di Ragusa motiva la sentenza per l'omicidio di Loris Stival, 8 anni, da parte della mamma, Veronica Pannarello. Questo dice il giudice. Veronica Pannarello soffre della sindrome di Medea. La condotta processuale della donna è stata deplorevole, reiteratamente menzognera, calunniosa, manipolatrice. Va assolutamente confermata e fatta propria in questa sede la definizione laconica del giudice del riesame nella persona dell'imputata. Veronica Pannarello è una lucidissima assassina. Questo giudice ritiene di poter evidenziare la pravità d'animo con la quale la donna, senza alcuna pietà e senza un benché minimo pentimento, neanche dopo aver commesso il più naturale dei crimini, ha occultato il cadavere del figlio. Veronica Pannarello accusa il suocero con un espediente perfido e malvagio, capace di distruggere tutti gli ultimi baluardi affettivi della famiglia Stival, inoculando una dose ulteriormente letale di veleno dentro quel nucleo familiare già profondamente colpito dall'assassinio efferato di Loris. Veronica Pannarello colpisce anche il suocero, oltre che il marito e il figlio, in una spirale di cieca distruzione delle idee di famiglia e dei valori che essa incarna. Veronica Panarello proietta sul figlio le frustrazioni e l'odio patito nella sua famiglia di origine e riversa le incomprensioni avute con le proprie inconsistenti figure genitoriali. Il tutto in un crescendo di inesorabile forza distruttiva, simbolo di oppressione e di morte, di distruzione di parte di sé, del proprio sangue, e, in conclusione, di se stessa e del ruolo di madre e di moglie. Veronica Panarello è condannata a 30 anni di carcere. La seconda storia è una storia ancora da scrivere, ma già un malamente per cui gettare la chiave e dimenticarsi. Era giunta loro voce che Barba Blu avesse già sposato altri giovani signori, ma nessuno sapeva che fine avessero fatto. Era un mistero. Così Perrone, l'incipe di Barba Blu, descrive l'aura di sospetto che accompagna il protagonista della storia. Pisa, 20 marzo del 2017. In 134 pagine, il GUP spiega perché Antonio Logli ha ucciso la moglie Roberta Ragusa facendone sparire il corpo. Un omicidio in cui è assente l'arma, il movente, il corpo del reato. E in mancanza di questo, forse, persino il delitto stesso. Ma è già chiaro chi è l'assassino. Antonio Logli, scrive il giudice, è un bugiardo. Antonio Logli è un uomo dall'indole menzognera e con una consistente insensibilità d'animo, palesata non solo nei riguardi di Roberta, ma anche di Sara, la sua mamma, donna della quale si dice innamoratissimo, ma che costringe a una vita da perenne amante. Antonio Logli è il protagonista di una galassia di menzogne che non risparmiano nessuno. Antonio Logli è condannato a 20 anni di reclusione. La terza storia, forse è la più famosa, e non c'è persona in questo paese che non l'abbia sentita e raccontata almeno una volta. I bambini, e soprattutto le bambine ben fatte e aggraziate, fanno male a dar retta a ogni sorta di gente, che non è mica strano di vederne tante mangiate dal lupo. Dico il lupo perché non tutti i lupi sono compagni. Ce n'è dei furbi, tutti miele e carezze, i quali vanno dietro alle ragazze, fin nelle case, fino alle cortine del letto. Ma, ahimè, chi non sa che questi lupi melliflui sono i più pericolosi di tutti i lupi. Con queste parole, Charles Perrault descrive il lupo cattivo nella favola di Cappuccetto Rosso, nel 1697. Bergamo, settembre 2016. La Corte d'Assise condanna Massimo Bossetti, meglio conosciuto come Ignoto 1, il killer di Yara Gambirasio, con le seguenti motivazioni. Stimata in 7 miliardi la popolazione mondiale, per trovare un altro individuo, oltre a Massimo Bossetti, con le stesse caratteristiche genetiche, sarebbero necessari 130 miliardi di altri mondi uguali al nostro, ossia un numero di persone nettamente superiore, non solo alla popolazione mondiale attuale, ma anche a quella mai vissuta dagli albori dell'umanità. Massimo Bossetti ha un'indole malvagia. Massimo Bossetti ha colpito, tagliuzzato e abbandonato a morire nel campo di Chignolo d'Isola Yara Gambirasio. L'omicidio è maturato in un contesto di avanza a sfondo sessuale, verosimilmente respinte dalla ragazza, in grado di scatenare nell'imputato una reazione di violenza e di sadismo di cui non aveva mai dato prova fino ad allora. Il fatto che sul cadavere, il cui stato di conservazione era oltretutto gravemente compromesso, non siano state rinvenute tracce di violenza consumata, del resto, non vale a escludere il movente sessuale. È vero che la dinamica del fatto resta in gran parte oscura, ma ciò non scalfisce il dato probante rappresentato dal rinvenimento del DNA di Massimo Bossetti su slip e pantaloni, che prova non solo che l'imputato e la vittima sono entrati in contatto, ma che lui è l'autore dell'omicidio e, a fronte di tale dato, le residue incertezze su dove si sono incontrati, su come la vittima sia stata indotta a salire sul suo mezzo o su quale sia stata la successione dei colpi, non rilevano. Massimo Bossetti non ha agito in modo incontrollato, sferrando una pluralità di fendenti, ma ha operato sul corpo della vittima per un apprezzabile lasso temporale, girandolo, alzando i vestiti e tracciando, mentre la ragazza era ancora in vita, dettagli lineari e in parti simmetrici, in alcuni casi superficiali, in altri casi in distretti non vitali, e dunque idonei a causare sanguinamento e dolore, ma non l'immediato decesso. Dopodiché ha lasciato la vittima ad agonizzare in un campo isolato, dove non è stata trovata che mesi dopo. La sua è stata un'orribile operazione di macelleria. Massimo Bossetti viene condannato all'ergastolo. L'ultima storia viene dal sud, dalla mia terra, ed è ormai chiusa, scritta per sempre con il suo finale, così com'è. C'era una volta, tanto tempo fa, una vedova che aveva due figlie bruttine ed anche un po' antipatiche. Un giorno sposò un ricco gentiluomo che aveva una figlia. Le sorellastre, invidiose perché era bella e dolce, la presero immediatamente in antipatia. Anche la matrigna la trattava male, affidandole i lavori di casa più pesanti e lasciandole sempre vestita di stracci. Tutte si facevano servire come grandi signore e mentre la fanciulla era sempre gentile ed allegra, loro invece litigavano continuamente. Questa è una delle tante versioni moderne della fiaba di Cenerentola. Una delle più recenti è stata scritta dalla Corte di Cassazione nel febbraio del 2017, ricostruendo il movente dell'uccisione di Sara Scazzi da parte della zia Cosima e della cugina Sabrina Misseri. Questa Corte ritiene che il groviglio di sentimenti e tensioni che agitavano Sabrina Misseri abbia innescato un cortocircuito emotivo che l'ha condotta all'omicidio. Non si trattava solo di gelosia, ma di un coacervo di sentimenti più complessi. La frustrazione per il rifiuto di Ivano e la rabbia per la rottura di quell'amicizia particolare cui Sabrina si era adattata, pagando l'alto prezzo di farsi strumentalizzare sessualmente. La rinuncia al conforto datole da Ivano, le tensioni causate dal conflitto tra i suoi genitori e infine la delusione per il tradimento di sua cugina e la rabbia per quell'affronto che le veniva proprio da una persona, Sara, che considerava una cosa sua. Questa Corte non intende certamente effettuare improvvisate valutazioni sulla personalità di Sabrina Misseri, non rientrando nei compiti del giudice a fornire giudizi di tipo psicologico e meno ancora formulare giudizi etici e morali sulle loro condotte. È tuttavia un dato pacificamente emerso nel processo che Sabrina Misseri abbia dato dimostrazione di essere dotata di un forte temperamento, connotato da impulsività e aggressività. Per questa ragione Sabrina Misseri è condannata alla pena dell'ergastolo. Insieme a lei è condannata alla stessa pena sua madre, Cosima Serrano. E insieme vivranno per sempre in una cella del carcere di Taranto, la zia matrigna e la cugina sorellastra. E forse sono state anche fortunate. La versione della storia di Cenerentola, scritta dai fratelli Grimm, infatti, si conclude così. Quando stavano per essere celebrate le nozze con il figlio del re, ecco che arrivarono le due false sorelle. Volevano entrare nelle grazie di Cenerentola per poter godere della sua fortuna. Quando la coppia entrò in chiesa, la maggiore si trovò alla destra di Cenerentola, la minore alla sua sinistra. Allora le colombe cavarono loro un occhio a testa. Poi all'uscita la maggiore era a sinistra e la più piccola a destra e le colombe cavarono loro l'occhio che era rimasto. Così rimasero per tutta la vita cieche, come punizione della loro cattiveria. Sabrina e Cosima conservano la vista. Hanno occhi per vedere le pareti di una cella intorno a loro, finché non saranno morte, come è morta Sara, la loro Cenerentola, e come è morto l'articolo 220 per farci dormire sonni più tranquilli. I cattivi, con le loro menti malvagie, sotto chiave, i morti, sotto terra, e gli angeli nel cielo. Ogni cosa al suo posto, e tutto in ordine, fino a quando non saremo noi i protagonisti della storia. Grazie. Grazie mille per la traduzione.